Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, ultimo giorno della tregua, i mediatori lavorano per una proroga ma regna il pessimismo. Negli Stati Uniti si allarga la spaccatura tra la base progressista e i politici democratici. Cile, piano Condor, Vietnam, Cambogia, mentre i leader mondiali rendono omaggio a Henry Kissinger, il sud globale ricorda le sue responsabilità nei massacri di milioni di persone. Al via la COP28 a Dubai. In esteri il caso del Bangladesh, che non emette gas serra ma subisce i suoi effetti, dalla siccità all'innalzamento dell'acqua del mare nel Golfo del Bengala. Addio a Shane McGowan, leggenda della musica irlandese, il leader dei Pogues ha cantato gli ultimi e i Troubles in Ulster. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Scade questa domani mattina la tregua. Il Qatar in particolare sta lavorando per la sua proroga. Oggi Hamas e la Croce Rossa hanno consegnato due detenuti israeliani nel centro di Gaza City come parte del settimo gruppo di prigionieri detenuti dal movimento islamico. In cambio si prevede che Israele rilascerà 30 prigionieri palestinesi, tra cui 8 donne e 22 bambini. Questo mentre il segretario di Stato americano Antony Blinken ha partecipato al Consiglio di guerra israeliano durante la sua sesta visita dal 7 ottobre a Tel Aviv. Netanyahu ha detto a Blinken: abbiamo giurato di eliminare Hamas, niente ci fermerà. Sullo sfondo un comunicato di Hamas che ha rivendicato la responsabilità dell'attentato di questa mattina a Gerusalemme. 3 israeliani sono rimasti uccisi, altri 8 sono rimasti feriti in un attentato avvenuto a una fermata dell'autobus all'ingresso della città. Una delle vittime è una giovane di 24 anni, era incinta. I due attentatori, due palestinesi di Gerusalemme Est, sono stati uccisi. Sentiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, sul pessimismo che regna in questo momento nella regione.
La situazione è molto tesa, qui è arrivato Blinken, il segretario di Stato. Questa mattina, un'ora prima dello scadere della tregua su Gaza, è stato deciso di prolungarla, visto che i palestinesi hanno fornito altre liste di ostaggi. Però il consenso in Israele è per la guerra, è per la distruzione di Hamas. Netanyahu, leader debole, che non sa condurre, che ha sbagliato tutto, sa di avere i giorni contati, segue la piazza, non guida la piazza, la segue. Quindi in un primo tempo ha reagito di pancia con la mobilitazione, minacciando di tutto di più, ha lanciato l'offensiva causando migliaia e migliaia di morti. Dopodiché è cresciuta la pressione della piazza per gli ostaggi e quindi a metà guerra, secondo molti strateghi, chiunque abbia di strategia militare, una cosa che danneggia parecchio l'esercito a metà strada, comunque ha deciso di aprire questa trattativa, in qualche modo accettare il ricatto di Hamas, il quale naturalmente a questo punto cerca di tirare là e allungare questa tregua. Però io direi che sarebbe un miracolo se questa tregua dovesse allungarsi fino a un cessato il fuoco diciamo così alla fine della fase guerreggiata della guerra. Io ho l'impressione che appena possibile gli israeliani riprenderanno a colpire. C'è il grosso problema di come operare in Gaza Sud, dove adesso c'è concentrata la stragrande parte della popolazione, stiamo parlando di praticamente di 2 milioni circa di persone in un'area che è la metà di quella che era l'intera Gaza, che era già piccolissima, e quindi ci sarà questo grosso problema. Io mi aspetto veramente, a meno che gli americani non facciano delle pressioni fortissime, ma devono essere violente, nel senso che, non so, bloccare gli aiuti militari, una vera crisi tra Washington e Gerusalemme che sinceramente non vedo, e allora entro pochissimo, 3-4 giorni, 2-5, gli israeliani riprenderanno.
Tanto negli Stati Uniti in questo momento cresce il disagio della base progressista del Partito Democratico. Sentiamo Roberto Festa.
La guerra a Gaza spacca l'America, spacca l'opinione pubblica americana, ma non solo. La guerra a Gaza divide anche la sinistra americana, soprattutto fa esplodere un coro di critiche inattese, mai ascoltate prima, nei confronti della massima istituzione, della massima icona della sinistra americana, e cioè Bernie Sanders. Il senatore del Vermont infatti non si è finora dichiarato per un cessate il fuoco permanente a Gaza. Dall'inizio del conflitto, il 7 ottobre, Sanders ha sì chiesto moderazione a Israele nella risposta militare a Hamas, e in un op-ed sulla New York Times la settimana scorsa Sanders ha chiesto che gli aiuti militari americani a Israele siano condizionati ad una fine dei bombardamenti indiscriminati sulla popolazione civile e all'inizio di negoziati di pace tra le parti. Come si vede dalle proposte di Sanders, manca la parola sperata: cessate il fuoco. Il senatore del Vermont ha anche spiegato perché non chiede il cessate il fuoco, perché dice Sanders, Hamas non può essere considerato un partner affidabile con cui negoziare. La posizione ha sorpreso, lasciato interdetti, deluso, alla fine ha fatto infuriare molti tra coloro che in questi anni hanno appoggiato Bernie Sanders. Molti tra l'altro ricordano come durante le primarie democratiche del 2016 Bernie Sanders rimproverò a Hillary Clinton di non aver fatto riferimento in un suo discorso sul Medio Oriente ai diritti dei palestinesi. Parve allora un fatto eccezionale che, appunto, un candidato alla presidenza degli Stati Uniti esprimesse posizioni diverse rispetto a quelle tradizionali, storiche, saldamente filo-israeliane, tipiche di un presidente, appunto, degli Stati Uniti. Per questo, allo scoppio del conflitto il 7 ottobre e con il crescere massiccio dei morti civili a Gaza, le aspettative su Sanders erano molto alte. Ma il senatore di famiglia ebraica e con la famiglia paterna decimata durante l'Olocausto è rimasto fermo nella sua posizione. Sia tregue umanitarie e negoziati per gli ostaggi, nessuna richiesta a Israele di deporre le armi. A nulla sono appunto valse pressioni, richieste, anche quelle di oltre 500 ex membri del suo staff, che gli hanno indirizzato una lettera aperta chiedendo di precisare la sua posizione, considerati anche tra l'altro gli ultimi sondaggi che mostrano che almeno tre quarti dell'elettorato democratico americano si dichiara, secondo un rilevamento Reuters, a favore del cessate il fuoco. Sanders però non ha, appunto, ceduto alle pressioni, non si è allineato alla richiesta di cessate il fuoco espressa da altri due senatori democratici, Richard Durbin dell'Illinois e Jeff Merkley dell'Oregon, e da oltre 30 membri della Camera, alcuni dei quali stanno in questi giorni partecipando ad un sit-in con sciopero della fame proprio fuori della Casa Bianca. La delusione tra i suoi, a questo punto, ex supporters di Bernie Sanders è stata dunque violenta. È stata la più grande delusione della nostra generazione, ha scritto su X Brianna Joy Gray, che fu ufficio stampa nazionale di Bernie Sanders nella campagna presidenziale del 2020. La parola generazione, tra l'altro, è da questo punto di vista molto importante e significativa, perché nella rottura tra Bernie Sanders e il suo elettorato si riflette una rottura, una spaccatura più vasta, quella tra la generazione di politici, attivisti, militanti democratici più anziani, tendenzialmente a favore di Israele, e le generazioni più giovani di democratici, che stanno invece da settimane e con sempre più forza, con sempre maggiore energia, chiedendo la fine del conflitto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Kissinger è morto questa notte, aveva 100 anni, da Putin a Xi Jinping, da Joe Biden a Macron, i grandi leader mondiali hanno reso omaggio all'ex segretario di Stato e consigliere per la sicurezza del presidente Nixon. Lo ricordano per l'accordo di Camp David tra Egitto e Israele e per la diplomazia del ping pong tra Cina e Stati Uniti. Il Sud globale lo ricorda invece per le sue responsabilità nei massacri di milioni di persone, dal Cile a tutta l'America Latina, al Vietnam, Cambogia, Timor Est, Indonesia, Angola. Henry Kissinger verrebbe certamente processato per questi crimini se il mondo fosse governato dalla giustizia, non dalla forza, ha detto qualche anno fa Noam Chomsky. Sentiamo, secondo il suo biografo Greg Grandin, aveva sulle mani il sangue di almeno 3 milioni di persone. Sentiamo Alfredo Somoza.
Ma il vantaggio del fatto che sia vissuto così a lungo Kissinger è che ormai abbiamo le carte accessibili di tutti i fatti che l'hanno coinvolto nella sua carriera politica. Negli Stati Uniti dopo 50 anni le carte devono essere rese pubbliche, e quindi di molte cose che si dicevano, che si pensavano, che si immaginavano, adesso abbiamo la prova provata del fatto che Henry Kissinger sia stato fondamentalmente il guerriero della guerra fredda, responsabile in buona parte delle morti, delle violenze e delle guerre che caratterizzarono un periodo lungo della storia del Novecento, che è passato sui manuali come il periodo in cui si riuscì a non arrivare alla guerra atomica, quindi alla distruzione del mondo, ma questo al prezzo di grandi sofferenze in tutto il mondo, dall'Estremo Oriente passando dall'Africa fino all'America Latina. E Kissinger è stato l'esperto, se vogliamo, anche di tutte quelle operazioni sotto copertura che hanno garantito la solidità del blocco che faceva capo agli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, attraverso operazioni che molto spesso utilizzavano personaggi locali per portare avanti queste politiche, quindi che non richiedevano l'intervento diretto agli Stati Uniti, come c'è stato su alcuni scenari dalla Corea fino al Vietnam o altri scenari dove intervennero direttamente gli Stati Uniti. Ma la specialità di Kissinger era proprio quella di creare le condizioni perché nei paesi dove c'era il rischio che uscissero dal blocco occidentale durante la guerra fredda, questi rischi venissero annientati dall'intervento soprattutto da militari, ma non solo, perché poi in molti casi sono stati anche operatori economici a fare questo lavoro insieme a militari o a preparare le condizioni per interventi di questo tipo.
In America Latina Kissinger è legato al golpe del Cile e in generale anche a quello che viene chiamato il piano Condor.
Sì, Kissinger, di questo abbiamo tutta la documentazione, è stato quello che ha architettato la caduta del governo di Salvador Allende, lavorando per quasi 2 anni attraverso il boicottaggio economico, finanziato anche dalla AT&T, che era la compagnia che sfruttava il rame cileno all'epoca. Tutti ricorderanno, quelli che hanno una certa età o letto i libri di storia, uno dei motivi scatenanti del caos che portò al colpo di Stato fu quel lungo sciopero dei camionisti che paralizzò il Cile. Ecco, i camionisti venivano risarciti per il mancato lavoro direttamente su ordini di Kissinger dalla CIA. E Kissinger appunto non fece mai mistero del sostegno a Pinochet, recandosi di persona dopo il colpo di Stato, così come nel 1978 fu un invitato d'onore ai mondiali della dittatura argentina, mondiale 1978 di calcio. Lui in quel momento non rappresentava gli Stati Uniti, perché in quel momento al governo c'era Jimmy Carter, che aveva una sua assistente, segretario di Stato, che si chiama Patrizia Derian, che era molto dura sul tema dei diritti umani, che ad esempio aveva decretato l'embargo sulla vendita delle armi alla dittatura argentina. Kissinger andò lo stesso da Videla, fece quella riunione con lui, ci sono le foto che li immortalano, consigliando di andare avanti sulla linea di lotta al terrorismo e dicendo quanto bene stavano andando le cose in Argentina, smarcandosi da quello che era la politica estera degli Stati Uniti in quel frangente, al punto tale che un dispaccio dall'ambasciata statunitense a Buenos Aires, mandato a New York, diceva: speriamo che Videla non si monti la testa dopo quello che le ha detto Kissinger, cosa che sicuramente non era necessaria. E poi il Plan Condor, il grande disegno di coordinamento dei servizi di intelligence del Cono Sud per perseguitare uccidere o fare scomparire oppositori. Ecco, di questo non abbiamo le prove dirette come negli altri casi della mano di Henry Kissinger, ma sappiamo perfettamente che quel piano è stato coordinato e accettato dagli Stati Uniti precedentemente al 78, quindi sicuramente aveva avuto il visto buono di Kissinger, che considerava che l'America Latina fosse giusto sostenere qualsiasi tipo di dittatura per evitare che venissero intaccati gli interessi delle compagnie americane e soprattutto per evitare che i paesi dell'America Latina uscissero dall'orbita di influenza degli Stati Uniti.
Da che cosa era mosso Kissinger? Solo dell'anticomunismo oppure era anche il braccio armato delle multinazionali?
Le due cose, perché nella concezione del capitalismo americano troviamo da un lato il nazionalismo, quindi il far l'interesse del proprio paese, che far l'interesse delle proprie aziende. La politica estera degli Stati Uniti, soprattutto verso l'America Latina, non è mai riuscita a separare questi due aspetti, quindi fare gli interessi delle multinazionali statunitense era anche fare l'interesse degli Stati Uniti. Quindi io credo che Kissinger, più che anticomunista, sia stato fondamentalmente un patriota, come dicono loro, che faceva gli interessi sia del suo paese sia dei gruppi economici più importanti.
A qualsiasi costo?
A qualsiasi costo, questo non si è mai fatto problemi. I morti che vengono attribuiti alle operazioni alle quali ha partecipato direttamente o indirettamente Kissinger si conta sulle centinaia di migliaia, e questo purtroppo in tutto il mondo, non soltanto in America Latina.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi a Dubai si è aperta la COP28, facciamo il caso del Bangladesh, che non emette gas serra ma subisce i suoi effetti. Abbiamo sentito nel nord del Bangladesh Giuliano Battiston, direttore di Lettera 22.
In linea generale, nel nord del paese il problema più evidente è la siccità, mentre nel sud del paese il problema nell'area costiera di questo paese, che è schiacciato, ha una configurazione molto particolare, perché a nord è come se fosse schiacciato dalla grande catena dell'Himalaya, e a sud invece c'è il Golfo del Bengala. Questo è un paese che ha il più grande delta al mondo, e questa conformazione fa sì che appunto sia un paese in cui le inondazioni, i cicloni sono una preoccupazione costante, in particolare per la popolazione che abita nell'area costiera. Alcune stime sono molto preoccupanti. Sono andato nei giorni scorsi a Dhaka a intervistare il direttore del Bangladesh Center for Advanced Studies, un istituto di ricerca per lo sviluppo cosiddetto sostenibile, Atik Rahman, che è anche un volto storico dell'ecologismo asiatico, alle spalle 40 anni di esperienza e di attivismo, e è tornato a fornirmi alcuni dati. Secondo il loro istituto, l'innalzamento di un metro del livello del mare avrà ripercussioni su quasi il 20% del territorio nazionale, cioè tutta l'area che corrisponde alla zona costiera piatta. È una questione che riguarda in pratica più di 22 milioni di persone. L'altro dato è che, se altrove la media globale dell'innalzamento del livello del mare circa 3,2-3,4 mm all'anno, qui in Bangladesh in alcune zone arriva fino a 8 mm. Questo vuol dire che, se lo scioglimento dei ghiacciai seguirà le tendenze attuali, nei prossimi 50 anni tutta l'area costiera, quella che si affaccia appunto sul Golfo del Bengala, verrà inondata dall'acqua salata, e questo ovviamente avrà ripercussioni pesantissime sulle comunità locali.
Quindi questo innalzamento sta provocando l'esodo della popolazione, oppure ci sono dei piani per spostare la popolazione in zone meno vulnerabili?
Beh, la popolazione già si possa, già lo fa. Le tendenze e le previsioni sono quelle a una forte migrazione verso il nord del paese, ma poi anche oltre confine. Questo è una questione che riguarderà non solo il Bangladesh, non solo i paesi confinanti, i paesi della regione, ma che riguarda anche l'Europa. Sappiamo che la comunità bangladese è una di quelle che percorre le rotte migratorie regolari anche per arrivare in Europa, e una parte delle ragioni va ricondotta anche agli effetti del cambiamento climatico, che mettono a repentaglio i mezzi di sopravvivenza di buona parte della popolazione. L'altra cosa su cui hanno molto insistito gli attivisti, i ricercatori che ho intervistato a Dhaka e qui nell'area, che è un po' quella che riguarda il nodo politico della COP28 che si sta aprendo appunto a Dubai, ovvero che una questione di squilibrio, perché se è vero che il Bangladesh è uno dei paesi meno responsabili delle emissioni di gas serra, perché ne produce soltanto lo 0,5% circa, è uno dei paesi invece che subisce di più le conseguenze dei cambiamenti climatici, e per questo scienziati, attivisti, ricercatori insistono affinché alla COP28 vengano definiti i meccanismi del cosiddetto fondo di loss and damage, anche se sono piuttosto consapevole che si tratta di una battaglia di lungo periodo, una battaglia che è anche politica, perché non ci sono meccanismi chiari di definizione di quello che sono i meccanismi appunto di compensazione e risarcimento, e sanno anche che già nella parola compensazione e risarcimento c'è una discussione in corso, perché rimanda alle responsabilità storiche dei paesi cosiddetti sviluppati verso il cosiddetto sud del mondo.
Infine, l'Irlanda in lutto. È morto all'età di 65 anni Shane McGowan, cantante del gruppo Epochs. Sentiamo Riccardo Michelucci, giornalista, autore di saggi sul conflitto anglo-irlandese, ha curato il libro Bobby Sands, un'utopia irlandese. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Diciamo che appena 4 mesi dopo la morte prematura di Sinéad O'Connor, l'Irlanda piange un altro gigante della musica del XX secolo, un altro gigante della propria musica contemporanea. Shane McGowan è stato uno dei cantatori più grandi, più sinceri, più vicini anche alle istanze degli ultimi. È stato innanzitutto un grandissimo paroliere, capace di unire con la sua band, i Pogues, il punk e la musica tradizionale irlandese, creando una miscela originalissima. E, è stato un artista che nelle sue liriche ha raccontato sogni, storie di emigrazione, di disperazione, di speranza del suo popolo, e ha raccontato anche l'umanità del cadere e al contempo il coraggio di rialzarsi. Ma è stato anche un campione della giustizia sociale, questo è bene ricordarlo, perché era un uomo dallo spirito generoso, sempre pronto a spendere, sempre a prendere azioni per i più bisognosi. Grazie a lui la musica irlandese è stata fatta conoscere a milioni di persone quando non era ancora un fenomeno diffuso come oggi, e è stato anche una figura di grande ispirazione per i suoi connazionali. Personalmente era famoso per essere un grande bevitore, un personaggio sempre sopra le righe, ma in realtà era un privato, un uomo timido, introverso, che non amava altro che la compagnia degli amici, e insomma anche negli ultimi giorni della sua vita, prima che fosse ricoverato in ospedale, dove poi è morto, insomma molti lo andavano a trovare e lo hanno ricordato in questo modo.
Dicevi che ha cantato gli ultimi, ma ci sono anche dei riferimenti nelle sue canzoni alla voglia di indipendenza dell'Irlanda?
Beh, dunque, lui sarà sicuramente sempre ricordato per una delle più belle e significative canzoni di Natale mai scritte, che è Fairy Tale of New York, che è cantata con Christy McCall. Però ovviamente la sua eredità va ben oltre, ci ha regalato canzoni indimenticabili, no? Penso a Dark Streets of London, a Streams of Whiskey, da Rainy Night in Soho, a A Pair of Brown Eyes, per citarne solo alcune. Le sue posizioni sono sempre state molto vicine al movimento repubblicano irlandese, quindi al movimento indipendentista. Non a caso oggi la leader dello Sinn Féin, Mary Lou McDonald, lo ha voluto ricordare con parole appassionate. Adams ha postato varie foto che l'hanno vista insieme a lui nel corso degli anni. insomma, è sempre stato molto solidale con la causa di liberazione del suo paese, inteso come unitariamente, insomma, come Isola d'Irlanda, anche se poi lui era originario della contea di Tipperary, nato in Inghilterra da genitori irlandesi, ma insomma si è sempre sentito parte di un'unica isola al di là di quelli che sono i confini appunto imposti dagli inglesi.
Subito dopo l'annuncio della sua morte, i principali giornali britannici hanno iniziato a rendergli omaggio, dall'Independent al Guardian.
Anche il New York Times gli dedica l'apertura, diciamo, della prima pagina, o comunque una spalla più che l'apertura. È stata una figura che, al di là del nome, che magari non potrà essere conosciuto da proprio tutti, però insomma le sue canzoni, il gruppo nel quale ha fatto parte, i Pogues, hanno sicuramente segnato un'epoca, e veramente quello che dicevo poco fa, cioè il fatto che abbia contribuito a far conoscere la musica irlandese anche in epoche in cui non era così popolare come oggi, come è da diverso tempo ormai, ha fatto di lui un personaggio sicuramente iconico, anche in funzione delle tante collaborazioni che negli anni lo hanno visto lavorare insieme a tante altre figure, non soltanto suoi connazionali, ma anche americani. Insomma, penso a Lou Reed, penso a Bono Vox degli U2, penso a Elvis Costello, penso a figure che insieme alle quali ha segnato appunto pagine storiche della musica contemporanea.
Come lo ricorderanno gli irlandesi?
Ma io penso che lo ricorderanno, ci sarà sicuramente un grande funerale partecipato da tutti, come è stato tributato negli anni non soltanto a Sinead O'Connor, ma penso a Ronnie Drew, che era la grande voce dei Dubliners, morto ormai alcuni anni fa. Lo ricorderanno, io se immagino Shane McGowan, lo ricordo come una figura paragonabile per certi versi a un altro grande irlandese che ci ha lasciato ormai diversi anni fa, una sessantina di anni fa, e che era un drammaturgo, che era Brendan Behan, autore di Borstal Boy e di tante altre opere, insomma ex membro dell'IRA peraltro, una figura appunto molto sopra le righe, molto appunto che superficialmente può essere considerato un bevitore, o forse anche un ubriacone, insomma, se mi passate il termine un po' così, che però aveva non solo un cuore grande, ma anche un lirismo dentro al cuore, e una forza, una capacità di esprimere appunto i propri sentimenti a beneficio, insomma, dei più bisognosi, degli ultimi, vicino alle istanze più profonde anche della propria terra, che era l'Irlanda. In questo penso che sarà, in questo modo sarà ricordato soprattutto dai suoi connazionali.
There was Christmas Eve, babe, in the drunk tank.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.